Partiamo da questa cosa del pittore Claude Falbriart, 64 anni, che viene sentito proprio in un'intervista in trafiletto qui sotto, sempre dalla Sarzanini, da Cannes. Da mesi vive rintanato in un bilocale di Montlieu, 7 chilometri da Cannes, appunto. Al centro c'è lui, un uomo distrutto nel fisico e nella mente. Che cosa è successo in Toscana? Sono dovuto fuggire, quelle due donne mi hanno rovinato la vita. Che rapporto aveva con loro? Avevo conosciuto tanti anni fa la figlia, nel 97 fui ospite in quella villa. Nel 97. Che cosa le fecero? Di tutto, le cose più terribili. Venivo drogato e chiuso in una stanza. Poi mi convinsero a firmare delle procure a vendere e mi portarono via tutte le cose preziose che avevo. Mi hanno rubato miliardi. Avevo cose stupende, non ho più nulla. Come la convinsero a firmare? Non lo so, ero completamente soggiogato. Scoprii che mi mettevano delle sostanze nel cibo. Mi tenevano sequestrato. Quando lei andò via, le proprietarie della villa consegnarono alla polizia alcune cose che lei aveva lasciato, una pistola, alcuni dipinti e un blocco da disegno uguale a quello di una delle vittime. Non era roba sua, era soltanto una piccola parte e comunque io con il mostro non c'entro davvero niente. Quel blocco faceva parte di decine di altri blocchi che avevo per il mio lavoro, anche il resto non significa nulla. Su questo ha ragione. È stato un complotto. Sono fuggito proprio perché ho capito che volevano incastrarmi. In quella casa c'era gente pericolosissima. Che cosa vuol dire? Succedevano cose strane, soprattutto la sera, ma di questo la polizia mi ha detto che non posso parlare. Lei partecipava a quelle riunioni? No, assolutamente no. Conosceva Pietro Pacciani? Mai visto. Non mi interessa la gente che taglia le persone a pezzi. Da indagato a testimone d'accusa, perché ha deciso di collaborare con la polizia solamente ora? Non sapevo che mi stessero cercando. Quando sono andato via volevo soltanto dimenticare. Sono state quelle donne a farmi ammalare e adesso dovranno pagare. Poi dobbiamo andare sulla Nazione. La Nazione di mercoledì 22 agosto 2001. Tutti i delitti della Rosa Rossa, così una setta segreta uccideva nel segno del mostro. Articolo a firma Amadore Agostini. Se qualcuno ha avuto modo di non ridire di fronte ai duplici omicidi del mostro, non ha ancora sentito nulla. Non ha frugato negli abissi del male, come stanno facendo in questi ultimi tempi gli investigatori fiorentini. È un mosaico diabolico quello che stanno mettendo insieme gli investigatori che hanno scoperto il nome della setta segreta, la Rosa Rossa. Il capo della mobile interroga persone informate sui fatti con un medico a portata di voce. Più di una persona si è sentita male nello stendere quei verbali. Cominciamo dalla fine, da Pietro Pacciani. È stato ucciso perché sapeva troppo. Goccia dopo goccia la vita gli è stata succhiata via, mentre lui passava notti insonni a parlare con l'aldilà. E chi ascoltava in cuffia le intercettazioni ambientali rabbrividiva pur senza capire. Era tutto scritto in carte ingiallite dal tempo e dalla noia, ma mancava il codice, la chiave per poter interpretare segnali e fatti apparentemente slegati. Qualcuno in aula aveva anche parlato di setta segreta, come l'avvocato Fioravanti, ma le sue osservazioni, quindi il difensore di Pacciani, ma le sue osservazioni furono liquidate come il delirio di un disperato difensore. Altri avevano indicato una pista importante nella Villa dei Misteri a San Casciano, fin dal 95. Adesso i procuratori di nove province si sentono e si scambiano informazioni con Firenze. Delitti seriali? Ma che? Prostitute uccise in terra emiliana e colpite a morte mentre erano in ginocchio. Era un rituale satanico ben preciso. Firenze, Bologna, Modena, Genova e anche Sora. Già, perché esiste un legame di setta anche con la morte di Serena Mollicone. Una volta scoperta la chiave di lettura di questa congrega satanica che affonda le sue radici storiche in Inghilterra, è anche possibile prevedere le prossime mosse. E questo è già successo. tra l'incredulità e lo scetticismo degli investigatori. Gabriella Pasquali Carlizzi ha raccontato alcuni delitti prima che succedessero. Hanno cercato di farla passare per visionaria. E qui non abbiamo neanche bisogno di impegnarci, perché subito dopo, no, vi è un'intervista proprio a Gabriella Carlizzi, super testimone, anche lei, un'altra, assieme al pittore Falbriar. Guardando i disegni di Pacciani ho capito che era legato ai satanisti. Dal libro dell'Apocalisse 22:7, io sono l'alfa e l'omega, beati coloro che lavano le loro vesti, potranno entrare per le porte della città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Maghi, assassini e adoratori del diavolo, menti eccelse. Puoi anche catturare il gregario che massacra per un pugno di soldi, 30 danari per obbedire, per vendere l'anima, ma dietro a tutto questo ci sono menti diaboliche, dotate di fortissima personalità e di carisma. E lei, Gabriella Pasquali Carlizzi, romana, pianista, scrittrice e poetessa nonché giornalista, questo aspetto l'aveva già intuito. Suo maestro spirituale era stato padre Gabriele Maria Berardi, poveraccio, persona che aveva dedicato tutta la sua vita all'esercizio della carità. Aveva combattuto battaglie contro Lucifero, perché era stato anche esorcista, vedi. Inutile voltare la testa con scetticismo. Il maligno esiste e al di là dei fenomeni di suggestione schizofrenica esistono anche le prove degli esorcismi. Perfetto, no? Perfetto. Questa è la nazione. Articolo sempre a nome Amadore Agostini. Padre Gabriele le aveva salvato il figlio morente e dato per spacciato. Ah, quindi, poverina. Prima di lasciarci, ci spiega Gabriella Carlizzi, padre Gabriele mi chiese di proseguire la sua lotta contro il male e io non voglio mancare alla promessa che gli feci. Vabbè, quindi, anche motivi personalmente sicuramente validi. Per vincere il diavolo bisogna conoscerlo fino in fondo. Così la Carlizzi si è messa a studiare testi antichi religiosi e anche di magia. Solo adesso capisco cosa mi voleva dire padre Gabriele quando mi raccomandava: figlia cara, cerca di prendere il bene anche dal male. Sembra un paradosso, invece adesso è tutto chiaro. Signora Carlizzi, lei da anni avverte gli investigatori della presenza di una setta pericolosissima. Ne è sicura? Le mie dichiarazioni sono segretate e non posso scendere in particolari, ma posso dire che è vero, l'ho individuata. Ho riflettuto a lungo su certi passaggi di alcuni libri che avevano una qualche attinenza col cosiddetto mostro, almeno dicesse quali. Poi la chiave me l'ha data un disegno di Pacciani, ecco. In mezzo a figure allucinanti e demoniache c'era il ritratto di una rosa rossa tenuta da una mano graziosa di dama inglese del secolo scorso. Ci può raccontare qualcosa di più? Posso dire solo che si tratta di magia potentissima, nata in Inghilterra da un ordine, fra virgolette, massonico. Si sono scisse due fazioni, tra virgolette, sempre in lotta tra loro per la supremazia politica, economica. Non aggiunge neppure una parola di più sull'argomento, ma pare di capire che per ottenere certi traguardi, per raggiungere certi obiettivi, le due sette non esitano a scambiarsi colpi micidiali, dedicando la loro anima a Lucifero e propiziandoselo con sacrifici, tra virgolette, umani, secondo rituali ben precisi. Ha un senso dunque anche la scelta di certe notti particolari per uccidere le coppiette, con la luna in certe congiunzioni? Ce l'ha, ma non nel senso che avete inteso finora. Il rituale non c'entra con la luna, ma con il luogo in cui la vittima sacrificale viene immolata e con la successiva rivendicazione. E ora gli investigatori a che punto sono? E questo il giornalista lo chiede a questa. Nessun altro avrebbe imboccato questa strada con il coraggio dimostrato da Giuttari. Ci sono tempi da recuperare e difficoltà tecniche, ma Giuttari e Canessa sono in grado di guardare in fondo all'abisso.